Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza, meccanico, sì. Apprendista stregone guardiano dell'Anticristo. Oggi parleremo molto del dibattito che abbiamo tenuto, sì. E di altre cosette naturalmente. E nella seconda trasmissione, dalle 19 alle 20, parlerò di Carlo Magno. Vi ho sempre rotto le scatole dicendovi che la stregoneria che io vi parlo è nata in quel periodo. In realtà le mie prime visioni parlavano dell'Egitto, sto parlando di 25 anni fa, ma non avevo cultura sufficiente per leggerle. E in realtà tutta la via della stregoneria che stiamo praticando nasce nel periodo proprio di Carlo Magno. E questa sera vi leggerò la guerra che successe fra Carlo Magno e i Sassoni, proprio prendendo grazie ad Eschler il suo ultimo libro, e capirete perché nasce la stregoneria in quel momento. Intanto lascio la parola a Francesco finché io preparo, che vi dice alcune cose importanti.
Appunto, io ricordo, visto che proprio è stata pubblicata proprio in questi giorni ed è in distribuzione, il libro appunto di Desne, che è storia criminale del cristianesimo, è il quarto volume ed è arrivato appunto ad affrontare l'804, la guerra appunto di Carlo Magno contro i Sassoni. E il libro appunto di Desner è al quarto tomo, è pubblicato dalle edizioni Ariely di Milano ed è un libro che consiglio a tutti quanti, cioè nel senso che è un libro fondamentale in quanto come documentazione storica. Io non parlo dell'elaborazione che può essere dal punto di vista dottrinale, che non c'è, ma è un'elencazione fondata, fondante, documentata, incontrovertibile e indiscutibile del monoteismo soltanto, soprattutto della versione cristiana, come criminalità. E il fatto che soltanto col quarto volume si arriva all'800 e si consideri che sono quattro volumi di 400 pagine l'uno, dà la dimostrazione di quante atrocità il monoteismo abbia compiuto e continuerà a compiere. Di conseguenza, noi invitiamo tutti gli ascoltatori a andarsi a recuperare questo testo, perché è un testo che diventerà fondamentale, diventerà proprio, penso, dal punto di vista storico, la pietra tombale del monoteismo, nel senso che se si potrà seppellire dal punto di vista della documentazione incontrovertibile il monoteismo, i libri di Desne saranno proprio la cassa da morte del cristianesimo come criminalità monoteista in Occidente e in Europa. E questo appunto è un libro che dovrebbe essere in tutte le biblioteche, in tutte le persone che vogliono comprendere com'è fatta la storia, com'è costruita e su quali crimini e su quale violenza il monoteismo appunto si è radicato e si è sviluppato. Allora voglio ricordare ancora altre cosette. Il mese di marzo si annuncia come un mese molto importante e dopo più tardi Claudio appunto parlerà della conferenza che abbiamo tenuto qui sabato sera, conferenza riuscita, c'è la registrazione audio, c'è anche una registrazione video che verrà riversata in VHS quanto prima. Benissimo, nel mese di marzo ci sono tre impegni consistenti. Allora, venerdì 7 marzo ci sarà appunto organizzato il primo assemblea dei soci, il primo congresso della Federazione Pagana, in cui dovranno essere stabilite le cose fondamentali che sono previste per quanto riguarda l'associazione, tra cui appunto ci sarà per la Federazione Pagana l'elezione del Pontefice, ci sarà appunto l'elezione del Consiglio Federale, ci saranno tutta una serie di cose che verranno prese, decisioni prese, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista anche rituale. Stiamo appunto pensando di organizzare anche l'equinozio di primavera per il 21 di marzo e poi il 29 di marzo, sabato, alle 20.30 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, ci sarà l'inizio ufficiale del ciclo Il Crogiolo dello Stregone, appunto del primo conferenza, il primo incontro appunto del Crogiolo dello Stregone.
Ci si è dimenticato di un particolare, sì. Che la trasmissione del giovedì 20 marzo, io mi prenderò un giorno di ferie,
esatto, anch'io.
Dovrebbe esserci le ragazze qui in radio, se riescono tutte quante a far coincidere i loro tempi.
Di conseguenza il mese di marzo sarà abbastanza consistente e abbastanza carico di impegni, appunto perché lo ricordiamo.
Naturalmente noi gli impegni li manteniamo tutti, se qualcosa va storto le cose fanno parte della vita, insomma.
Sì, difatti, diceva appunto Claudio, io avevo saltato perché questi erano impegni, diciamo, che coinvolgevano tutti quanti. L'impegno del 20 di marzo è più legato al discorso dell'inizio appunto di primavera, che è stato scelto appunto dalle donne, dalle ragazze, proprio come manifestazione femminile, non tanto per evitare il discorso dell'8 marzo, che è una festa un po' troppo sottotono, in cui ha perso tutto il suo significato, tutto quanto il suo legame, in cui viene rievocata da un punto di vista puramente commerciale da un lato, e dall'altra parte non c'è, diciamo, quella spinta propulsiva che ci dovrebbe essere da parte delle donne per conquistare o per mantenere certi spazi. Allora, noi logicamente come maschietti non potevamo imporre alle donne di fare l'8 marzo, sono liberissimi di fare le trasmissioni quando vogliono, giustamente, e per me, io condivido la scelta, hanno scelto appunto di farle in prossimità dell'equinozio di primavera, visto che l'equinozio di primavera viene di venerdì, noi venerdì purtroppo non possiamo trasmetterli, 20 marzo, si stanno organizzando per fare una trasmissione al femminile, perciò una volta al tanto, una volta all'anno, non sentirete me e Claudio, ma sentirete sotto delle voci femminili. Finalmente ogni tanto anche noi, io e Claudio, ci possiamo prendere un giorno di pausa, di riposo, e lasciamo agli altri il compito di stare su questi microfoni ad informarvi, perciò voglio riepilogare un po' tutti gli impegni. Allora, il 7 marzo c'è appunto il congresso della Federazione Pagana con l'elezione del Pontefice.
Già il fatto che diciamo che c'è l'elezione del Pontefice è una cosa rivoluzionaria, perché dopo 1600 anni i pagani si riprendono il titolo. Questo non significa che altri pagani da altre parti in Italia che si organizzano non possono prendersi il titolo anche loro di pontefice. Cioè, e il titolo di pontefice è un titolo che è stato lasciato dagli antichi pontefici pagani quando non sono più stati in grado di reggere lo scontro con i cristiani. I cristiani si sono presi quel titolo, tanto era il prestigio dal punto di vista religioso che rappresentava. Noi ce lo riprendiamo e naturalmente invitiamo tutte le organizzazioni di pagani in giro per l'Italia in giro per il mondo a riprendersi quel titolo. Non esiste una carica di pontefice, quello è pontefice e tutti gli altri sono nessuno, non esiste assolutamente questo. La carica di pontefice è semplicemente un impegno che un soggetto prende per costruire il ponte, cioè il ponte fra il presente e il futuro, il ponte fra il mondo quotidiano e il mondo della percezione, il ponte fra la vita sociale e la vita religiosa. Cioè, questo significa il titolo di pontefice. E in effetti quello che viene dato a quello di Roma è soltanto una truffa, un inganno, un imbroglio. Lo ha rubato e dovrà restituirlo quel titolo perché ci appartiene. E noi lo rivendichiamo quel titolo proprio per la continuità.
Sì, beh, c'è una cosa da aggiungere, che per gli antichi romani i pontefici erano qualcosa che compivano materialmente la cosa, cioè nel senso erano quelli che effettivamente facevano il ponte tra l'umano e il divino, tra questa realtà e la realtà, diciamo, religiosa, di conseguenza, cioè, creavano un ponte effettivo, cioè un ponte fisico, non era un ponte puramente mentale o illusorio, ma era un ponte proprio materiale tra le realtà degli uomini e le realtà degli dèi. Qualcuno l'ha avuto lì come una battuta, mentre avvisavo un po' di soci per l'assemblea, appunto per il congresso della Federazione Pagana, ha buttato l'idea anche della nomina di alcuni cardinali. E siccome noi parliamo dei punti cardinali, cioè tu dici i quattro angoli del mondo, ho detto, sarebbe giusto che delle persone particolarmente indicate diventassero i punti cardinali di riferimento per certe iniziative. Comunque ho detto, questa cosa la porteremo faremo una proposta della costituzione
anche degli
altri organismi, perché si parla anche del collegio dei pontefici, tutta una serie di iniziative che verranno
fatte. Questo congresso non ha soltanto la funzione di dire cosa facciamo adesso, questo congresso ha anche la funzione di porre tutta una serie di paletti, tutta una serie di ipotesi di lavoro per i secoli a venire. Cioè, non è che facciamo una cosa semplicemente perché ci va adesso, ma stiamo effettivamente gettando le basi per il futuro. E chiaramente gettare le basi per il futuro è una cosa estremamente impegnativa, perché essendo il primo congresso, cioè la prima riunione dei soci fondatori, significa anche mettere i propositi per andare verso il futuro. Cioè, le decisioni che verranno prese il giorno 7 saranno decisioni che saranno vincolanti nei secoli. Cioè, chiediamoci, cioè non lo facciamo tanto per farci belli adesso. Io e Francesco stiamo facendo un mazzo da 7 anni per un progetto che abbia molte generazioni di respiro, non tanto per quello che siamo noi.
Sì, allora, appunto, ricordato appunto il 7 marzo, appunto, come congresso della Federazione Pagana, c'è il 20 marzo, che è giovedì, in cui è stata scelta appunto dalle donne come trasmissione al femminile. D'altronde la cosa sarà gestita completamente da loro, io e Claudio saremo in ferie, perciò saranno loro che decideranno le modalità, le tematiche o cosa portare in trasmissione e come organizzarsi. Ricordo che appunto poi ci sarà l'organizzazione dell'equinozio di primavera il 21 di marzo, perciò proprio non ci saranno deroghe alla data canonica, in certo senso, del 21 di marzo dell'equinozio di primavera, in cui si farà il rituale per il 21 marzo, e poi appunto a chiudere il mese, il 29 di marzo, ci sarà appunto il primo incontro ufficiale del Crociolo dello Stregone, Radiogamma 5, via Cadoneghe, via Bezzoni 9, Cadoneghe Padova, sì, alle ore 20:30.
Già mettiamo fuori l'annuncio qui in radio, per cui non c'è problema subito. Allora, vediamo un attimo, abbiamo fatto sabato scorso il primo dibattito sulla visione generale del Crociolo dello Stregone. Allora, io qui non ho la traccia del dibattito perché un'amica mi ha chiesto di fotocopiarlo, doveva riconsegnarlo, non lo ha riconsegnato, vabbè, attenderemo con pazienza. Comunque, nella traccia del dibattito, praticamente di sabato scorso, ho esposto quelle che sono le linee guida, il perché, il per come si percorre il crogiolo, si pratica il crogiolo dello stregone, si percorre una via alla stregoneria. Che cos'è una via alla stregoneria? Qual è il rapporto fra la via alla stregoneria e gli dèi? Gli dèi che sono entità reali, entità fisiche, talmente fisiche che costituiscono ciò che noi siamo, cioè le nostre tensioni e la nostra materia, il nostro modo di essere, il mondo in cui viviamo. Cioè la fisicità degli dèi fa parte integrante del paganesimo politeista. E questo lo abbiamo sviluppato, insomma, adesso bene o non bene, questo non lo so. Io ho fatto il mio meglio e il dibattito è stato di 89 minuti. Cioè proprio la registrazione cronometrata, messa in computer e messa sul CD, l'amico che lo ha fatto, Franco che lo ha fatto, ha detto sono 89 minuti di dibattito. Mi sembra che sia stata anche una cosa abbastanza corposa, sì. Arrivare a un'ora e mezza di lavoro effettivo, ha tagliato tutte quante le parti morte, diciamo così, tutto quello che non rientrava nel dibattito, per cui di dibattito effettivo 89 minuti, non so neanche dove si possa fare una cosa del genere in giro per il mondo, insomma.
Sì, io penso che se non c'erano intoppi o particolari impegni, per il 29 sarà anche disponibile anche la videocassetta, perciò ci sarà anche la possibilità da chi non ha partecipato appunto di avere anche la videocassetta del primo incontro della presentazione, così se qualcuno arriverà un attimino tardi o parte, perché purtroppo facendo un ciclo di conferenze così lungo non tutte quante le persone partono assieme, sono certe che se ne vanno, certe che si aggiungono e di conseguenza molte proprio perdono, diciamo così, il filo d'inizio, o quella conferenza di presentazione almeno avranno uno schema generale della cosa.
Tenete presente che oltretutto la sala qui in radio era praticamente piena, insomma, poco meno ci sono state sulle 30 persone. Se pensate che abbiamo spostato gli orari, abbiamo spostato il giorno del dibattito, l'abbiamo portato dal venerdì, che è stato il ciclo precedente, al sabato, e l'abbiamo spostato da Marostica a Cadoneghe, e vuol dire che c'è stata una presenza di un ricambio di parecchie persone, insomma, parecchie persone che chiaramente non hanno potuto venire oppure pensavano già di averlo già sentito quel dibattito, pertanto facendo tutti i conti, tutto il resto che sta avvenendo, ci sono alcune centinaia di persone qui in Veneto che ormai si stanno legando a quello che è il discorso del paganesimo, della stregoneria, e stanno comprendendo qual è la sua realtà e il suo modo di espressione, e credo che questo sia stato il nostro più grosso successo in questi 7 anni, riuscire col nostro linguaggio e le nostre proposizioni a farci capire dalle persone e a far capire alle persone che dietro al linguaggio c'è qualcosa di molto importante e di molto consistente. Francesco, ci si illude sempre di avere delle grandi cose che tutti capiscono, sappiamo che non è così, sappiamo che impone molto lavoro, però penso che abbiamo onorato questa radio in maniera eccezionale, secondo me, cioè gli abbiamo dato effettivamente qualcosa di assolutamente nuovo. Se poi pensiamo che in internet abbiamo messo siti che ormai stanno spaziando in tutto il mondo, tant'è che ormai stiamo viaggiando a una media di 5.000 pagine aperte al mese, e 5.000 è il numero minimo, 5.000 pagine aperte al mese, vuol dire 60.000 pagine all'anno, cioè è un livello americano, è un livello, non dico da sito pornografico, ma quasi. Cioè, nel senso che, essendo tutto scritto, non avendo una sola immagine, è effettivamente un grande successo. Neanche noi ce lo aspettavamo. Anzi, vi ricordo quando abbiamo fatto, Francesco disse: se riusciamo a far venire una persona al giorno o due persone al giorno per 15 giorni a settimana, è il nostro successo. Pensa quanto circoleranno le nostre cose. Da adesso, dal 99, sono passati circa 3 anni e mezzo, e le nostre cose stanno conquistando il mondo, perché il 10% delle visite su Federazione Pagana, il portale che è appena stato costruito, arrivano dall'Australia. Fate un po' voi, il 10% delle visite arrivano dall'Australia. Cioè, il fatto è che il metodo con cui scorre il pensiero, cioè il pensiero si costruisce fra la gente, non è il metodo che si è sempre utilizzato all'interno del monoteismo, cioè non è che io costruisco il gruppo va avanti, le persone si aggregano, eccetera, no. Cioè il pensiero deve diffondersi come una macchia oleosa fra le persone, cioè come deve espandersi fra le persone devono affiancare le nuove idee, le nuove cose, e poi deve crescere un po' alla volta, fagocitato dalle persone, trasformato attraverso i loro bisogni, eccetera. Non è un aggregare di singole persone o di singoli individui che magari ti fanno il partito, che magari ti fanno una cosa politica. Diffondere un pensiero nuovo come quello che facciamo noi significa compenetrare quelle che sono le emozioni delle persone, compenetrare il presente, compenetrare l'esistente. Dopodiché, da questa compenetrazione nascono le persone, si sviluppano, eccetera. Per cui i metodi di trasformazione della realtà dal punto di vista religioso sono diversi dai metodi di trasformazione dal punto di vista politico, economico, sociale, militare, eccetera. Cioè, non obbediscono a obbediscono ad altri criteri, sì, sì, a criteri propri. Cioè, la religione deve obbedire ai criteri della religione. Se uno fa dei criteri politici, obbedisce ai criteri politici. Noi facciamo una religione, pertanto le nostre idee devono diffondersi prima delle persone.
Sì, appunto, ma quello che anche diceva Claudio, appunto, ricordiamo anche il salto che abbiamo fatto di qualità su internet con la costituzione del portale che è www.federazionepagana.com, cioè da cui si può saltare su tutti quanti i siti, ma anche le centinaia di persone che sono presenti sulle nostre mailing list, che seguono, che dibattono, anche perché io vedo proprio che esiste proprio lo squallore e soprattutto esiste la malafede, nel senso che moltissime delle strutture che vengono messe in atto su internet sono fatte da persone che vogliono deviare o essere dei menzogneri, e gente che vuole ingannare, gente che è in malafede, cioè molte sono iniziative realizzate da cattolici camuffati proprio per evitare che qualcuno cominci a sviluppare in maniera autonoma il proprio pensiero, perché si vuole sempre riportare le persone dentro il gregge. E anche la presenza su internet di centinaia di persone, ricordiamo anche fatti molto importanti, perché ad esempio il nostro amico Paolo, che sentite spesso, che è attivo su internet, è una persona che sta facendo un lavoro veramente titanico sul discorso della pedofilia cattolica, cioè nel senso che sta portando documenti, testimonianze,
ha portato sì un po' di materiale anche all'ultimo dibattito, cioè, così almeno l'abbiamo conosciuto.
Rendetevi conto che penso che Paolo possa essere considerato una delle poche persone che in Italia che riesce a mantenere alta un'informazione su questo argomento, certo. E se non esistessero le nostre liste che danno lo spazio, che danno l'importanza alla persona, questo, perché infatti appunto Claudio sottolineava la differenza sostanziale che c'è tra una visione politica che è una visione religiosa, perché il monoteismo ha sempre il concetto di dominare le persone, di sottometterle, di livellarle. Il paganesimo è sempre quello di liberare le persone. Di conseguenza il paganesimo non è una gerarchia, non è una struttura, non è un'imposizione, non è niente, è soltanto ricordare agli uomini che devono essere diversi e di riconoscere la propria divinità, e che soprattutto questa divinità devono difendere, costruire, elaborarla, portare avanti e testimoniarla. Non c'è un atto di fede nel paganesimo, non c'è l'accettazione di principi, non c'è un battesimo, non c'è nulla del genere. È sempre l'individuo, l'uomo, che è conscio della propria capacità. E logicamente noi, avendo come riferimento questa visione religiosa, dobbiamo in tutti quanti i campi denunciare, portare avanti, manifestare tutto quello che il monoteismo crea di negativo. Pensate appunto al fatto come la pedofilia, di come appunto viene camuffata, come viene cancellata e come viene sparita. Ricordo che le suore di Bergamo, anziane, due suore, non era un singolo, ma erano due suore, sono state condannate.
9 anni di reclusione, che se voi leggete il scusa Francesco, il Paese dei Celestini, quello che io ho messo anche in internet, che Oh, non capisco bene, ho messo la cronaca dei fatti di quelle suore, immancabilmente su quella pagina di internet arriva gente con bambine e mutandine. Vorrei sapere io, questa gente che arriva su questa pagina dove le suore hanno praticato la perversione nei confronti dei bambini, queste bambine nel paese dei Cestini, ricordo che ha 30 anni, no? E furono condannate a pochi mesi per quelle cose, adesso vengono condannate a 9 anni, tanto per capire com'è cambiata la mentalità. Bene, con la ricerca bambine e mutandine arrivano là. Ora, vorrei sapere sta gente che gira in Italia cosa stava cercando, sinceramente. Vabbè, comunque.
Sì, beh, noi non facciamo i moralisti, sì, però, poi queste sono le persone, sai, sono purtroppo condizionate dal monoteismo. Cioè il monoteismo crea queste persone, crea queste situazioni, crea queste cose. Reprimere le singole persone, sì, alla fine non risolve, sì, il problema, perché finché non togli il monoteismo.
Il bello è che quelli che arrivano, io sono convinto che non sono pedofili, sono quelli che si piccano cacciatori di pedofili, esatto, e che pensano che cercando con bambine mutandine riescono a trovare i pedofili. Cioè, può essere roba da dinoto, insomma, sì, deficiente.
Sì, ma d'altronde la perversione, la malattia e la follia appartiene solo al monoteismo, e si creano soltanto persone che sono malate, che sono tarate, che sono incapaci di vivere, e che soprattutto la loro esistenza è nel salvare gli altri.
Comunque non era questo che volevo dire. Sì. Devo dire che da una condanna di pochi mesi fatta negli anni 70, adesso non mi ricordo esattamente l'anno in cui venne scritto Il paese dei Celestini, quel libro, a questa condanna di queste suore, che più o meno hanno fatto in grosso modo la stessa cosa, ma forse anche meno gravi di quelle di allora, beh, è sempre grave contro la psiche dei bambini, intanto, comunque sono state condannate a 9 anni contro pochi mesi, e che si vede in 30 anni come è cambiata la mentalità rispetto al rispetto nei confronti del bambino. Cioè si sta modificando, sempre troppo lentamente per noi, però si è modificata in maniera pesante.
Sì, ma voglio dare anche una dimostrazione di come certi principi o certi concetti cominciano a essere propri. Quando qualcuno contesta, dice che noi siamo violentemente contro il cristianesimo, che non è vero, cioè, nel senso che noi diamo la distinzione tra la pazzia del monoteismo e la libertà del politeismo. È uscito un libro che ha un brutto titolo, è uscito proprio in questi giorni, si chiama Preghiere pagane. Il titolo, diciamo, è pessimo, ma d'altronde la gente pensa che solo il tipo di invocazione pagana sia qualcosa di importante. Benissimo, allora il libro appunto è pubblicato dalla casa editrice Stampa Alternativa, è una raccolta di inni, rituali, invocazioni, papiri.
Quanto costa?
10 euro.
Me lo prendo.
Ecco, è un'invocazione appunto a queste varie divinità, è un'antologia praticamente, è interessante che esca. E loro stessi mettono come sottotitolo: fa 5 millenni di spiritualità selvaggia che il cristianesimo non è riuscito a estinguere. Cioè...
Un'altra, quanto è uscito? Scusami, questo
2003.
Sì, ma in che mese? Sai anche il mese?
Sì, adesso è gennaio 2003.
È un altro ancora.
Allora, ecco, tenete conto che la prefazione è di Giuseppe Conte, penso che come intellettuale sia conosciuto, Giuseppe Conte è un grande scrittore. Ma nell'introduzione si scrive: quando noi diciamo che siamo cattivi col monoteismo, dicono: è pagano ciò che è pre-cristiano, anticristiano, ciò che infrange il dogma, che è eretico e apocrifo. Cioè, questi che noi non conosciamo, non sappiamo chi siano, scrivono un libro, e per dire cosa è pagano dice: è pagano ciò che è pre-cristiano, virgola, anticristiano. Cioè, cioè, questo significa chiaramente che il paganesimo e il monoteismo non sono conciliabili. Cioè, è inutile che qualcuno dice, venga a parlare di dialogo interreligioso, di contatto, perché non è possibile conciliare la vita del paganesimo con la distruzione della vita che fa il monoteismo. E queste persone, che sono persone che, cioè, da quello che ho capito, sono persone di Roma, che perciò non ascoltano Radio Gamma 5, che non conosciamo, con cui non siamo in contatto, scrivono una raccolta di inni, dandogli un brutto titolo, questo qua gli va riconosciuto che il titolo è pessimo, ma però raccolgono appunto tutti quanti.
Non mi fermerò certo davanti al titolo.
Sì, ma
se ci sarà della cosa che mi può interessare.
Mettono delle iscrizioni, mettono appunto delle stele, mettono tutto quanto del Mediterraneo, e poi nella prefazione dice: è pagano ciò che è pre-cristiano, anticristiano, cioè nel senso che col cristianesimo non c'è nulla da spartire e nulla è spartibile.
Sì, infatti. Cioè, quello che abbiamo sempre sostenuto.
Sì, ma queste sono persone che ti dico, cioè, non conosciamo, eppure loro, nella loro sensibilità, anche questo l'hanno percepito, cioè nel senso E già è un coraggio che delle persone appunto pubblicano un libro del genere e dicono chiaramente che il cristianesimo, il paganesimo non ha nulla a spartire, proprio perché sono l'antitesi. Certe persone commettono sempre l'errore di concepire il paganesimo come un monoteismo in cui sono stati cambiati i termini. In realtà non è così, è tutta un'altra cosa. E voglio ricordare, visto che siamo in fase, abbiamo parlato appunto del libro di Deschner, che è in edicola il libro, la videocassetta Excalibur, quello del film di Borman. È un bel film che vale appunto di leggere, e di vedere e di comprendere, insomma. Ecco, così chiudiamo anche le varie indicazioni, le varie recensioni.
Va bene, allora torniamo un attimino al dibattito di sabato. Dico che è stato un ottimo successo da parte mia. Ringrazio naturalmente quelle persone che mi hanno mandato un po' qui di elogi su internet, veramente li avevo un po' sollecitati a mandare le loro impressioni, e quelli che sono nel gruppo di discussione hanno mandato alcune cose. Naturalmente cercherò di fare meglio. Anche il prossimo dibattito sulle determinazioni è pronto praticamente, sto praticamente prendendo il vecchio dibattito che abbiamo già tenuto in passato, che abbiamo già tenuto nel ciclo precedente, però lo sto integrando, cioè praticamente il dibattito sulle determinazioni viene quasi a triplicare di volume, anche perché i primi dibattiti che facevamo sul Crogiolo dello Stregone erano molto più stringati come cose, e cioè nel senso che la traccia scritta era minore, però parlavo molto di più a braccio, mentre invece qui sto integrando sistematicamente con una serie di cose importanti da considerare, e sto praticamente rimettendo tutto in ordine quello che è il Crogiolo dello Stregone, perché, per cui alla fine diventerà effettivamente, sarà anche in computer, per cui sarà anche più facile elaborarlo, mentre invece i dibattiti precedenti li avevo fatti a mano. Pertanto il dibattito sulle determinazioni è pronto, e cioè, posso dirlo tranquillamente, insomma, il 29 marzo abbiamo detto, per Francesco.
29 marzo, il sabato 29 marzo.
Ci troveremo a dibattere questo. Paolo mi ha passato appunto tutta una serie di fotocopie relative a quello che lui ha trovato, a quello che lui ha trovato sulla pederastia cristiana in giro per internet, e vabbè, sono tutte cose che già avevo attraverso la mia rassegna stampa. Io a Paolo gli ho dato soltanto le fotocopie del 94 fino al 98 che ho fatto, anche perché è abbastanza complesso, diciamo, così sfogliare tutta la rassegna stampa, anche se tutto sommato ce l'ho molto ordinata. Posso dirlo, sì. E niente, gliene passerò delle altre man mano, insomma, che ci vedremo. Poi la volta le farò, insomma, se fare qualche centinaio di fotocopie, anche sfogliando, porta via tempo comunque. Va bene, questo è tutto quanto. Niente, praticamente quello che c'è da dire è che anche quello che ha detto Francesco, quel nuovo libro, La preghiera pagana, tutto il resto, in realtà è quello che sta avvenendo in tutto il mondo, e dico tutto il mondo, parlo del mondo occidentale perché è quello dove abbiamo più polso, ma c'è il risveglio di quello che è il paganesimo antico. Non siamo solo noi che siamo qui a Radio Gamma che fa il pagano e tutto il resto non esiste, no, c'è effettivamente quello che è un risveglio del paganesimo, ma lo stesso, provate un po' a pensarci, in fondo io e Francesco chi siamo? Non siamo nessuno, pure io e Francesco mettendo su delle pagine su internet siamo arrivati a un punto tale da avere 5.000 pagine aperte in un mese. Per arrivare ad aprire 5.000 pagine in un mese vuol dire che c'è una fame di conoscere che cos'è tutto questo, anche perché le parole con cui arrivano molto con paganesimo, che cos'è il paganesimo, che cos'è il politeismo, la religione pagana politeista, cioè c'è questa necessità di ricerca che arriva. Dopodiché ti arrivano anche persone da cose diverse, cioè tipo, non so, giuristi o studenti in giurisprudenza oppure magistrati che ti arrivano come Costituzione e libertà religiosa, dove vanno a trovarsi le cose? Sui nostri siti, cioè, arrivano persone, non so, tipo, io ho una pagina che parla di un'analisi di un caso di schizofrenia, no? Che viene analizzato sia nel trattamento che fa il psichiatra rispetto a un ragazzo, sia il punto di vista del paganesimo politeista sulla faccenda. Bene, quella pagina è stata aperta più di 1200 volte dal 17 aprile. 17 aprile che è stata messa, eliminata aprile, eliminata maggio, calcolate che dal 1 giugno che è stata linkata sui motori di ricerca è stata aperta 1200 volte, solo quella pagina. Tanto per riuscire a comprendere, cioè c'è una fame in giro di conoscere di cose.
Ma io vorrei dire, mentre dicevo questo, Claudio, appunto, un piccolo aneddoto che so su questo periodo. Ma dopo pensate che, appunto, cioè, tutti quanti sanno che quando noi dobbiamo dire delle cose non facciamo un certo dei giri di parole, nel senso che evitiamo appunto di sottointendere cose, ma le diciamo chiaramente. Su internet succedono anche le cose più incredibili. Io mi sono trovato, ad esempio, invitato su una mailing list atea da uno di Comunione di Liberazione, pur sapendo quello che io scrivo, quello che io dico, e tenendo conto che tra l'altro questo qui non ha trovato normalissimo invitarmi su questa lista, sapendo le mie posizioni, anche perché su queste liste esistevano persone, cattolici inquisitori con riconoscimento ufficiale, che si dedicavano alla calunnia. Benissimo, questa è una persona che ha dimostrato un'onestà, pur dichiarandosi di Comunione di Liberazione, che ha dimostrato un'intelligenza, un'apertura culturale, che di fronte a suoi simili, a cattolici che usano la calunnia, cioè non neanche l'offesa, ma la calunnia, ha reputato giusto invitarmi, che io non sarei mai intervenuto se non fossi stato invitato, proprio perché, semplicemente per il fatto che se io vado in mailing list che sono pagane, che conosco, cioè non vado a rompere le scatole ai cristiani, faccio quello che vogliono. Mi sono trovato invitato perché questo qui ne era veramente stanco che ci fossero presenti personaggi molto che gli ascoltatori conoscono, che erano regolarmente organizzati soltanto a calunniare. Benissimo, queste persone, questi inquisitori cattolici, nel momento in cui io sono arrivato, se ne sono scappati via lanciando ennesime calunnie. Ma questo dà la dimostrazione che le nostre posizioni sono talmente chiare, sono talmente sincere, talmente aperte, che chi ha un minimo ancora di apertura mentale si rende conto che il pericolo non siamo noi, ma sono tutti quella schiera di inquisitori cattolici, cristiani, che vorrebbero ripristinare l'inquisizione, che vorrebbero riaccendere i roghi, perché ricordatevi che lo scopo del monoteismo non è quello di elaborare idee, ma è sempre quello di creare greggi, e soprattutto è quello poi di eliminare gli eretici o chi non è monoteista. E logicamente questa è una realtà dura. L'8 marzo sarebbe, ad esempio, una giornata giusta che le donne ricordassero le battaglie che si devono fare ancora adesso sulla legge dell'aborto, ma rendetevi conto di quanto si sta facendo proprio per impedire che i diritti degli uomini, dei singoli, vengano difesi. Cioè, dopo 2000 anni noi stiamo ancora a discutere se è giusto che le persone siano libere, siano indipendenti.
E poi a nessuno va a dire ai cattolici cosa devono o non devono fare. Loro si possono fare anche tutti i figli che vogliono, praticare la loro astinenza quanto vogliono. Il problema è che i cattolici vanno a dire agli altri cosa devono fare, e per far questo si organizzano in termini mafiosi, perché l'amico dell'amico dell'amico, cioè questo modo di rappresentarsi, è un termine mafioso. Cioè, diciamocelo chiaro, cioè, non è il rispetto delle leggi, il rispetto della socialità, è quello di aggirare quelle che sono le leggi attraverso l'amico dell'amico dell'amico. In fondo cosa vuoi che sia, non vuoi mica denunciarmi per quello che faccio, no? Il magistrato dice, ma non è una cosa importante tutto sommato. Sì, però l'offesa che viene percepita dalla persona è grandiosa. Purtroppo anche questo non viene percepito.
E poi appunto si sono la volontà, perché la cosa peggiore non è tanto una normativa giuridica, ma è la volontà distruttiva del singolo, della cultura di un popolo, che è la cosa peggiore, perché logicamente noi sappiamo che ogni monoteismo è pazzia e follia, e questo qua, vabbè, se vogliono essere pazzi fra di loro è secondario, ma il problema è che il loro scopo è quello di impedire agli altri di essere liberi, e questo veramente è la cosa più grave in assoluto che ci possa essere, perché se vogliamo, ma casomai ne parliamo dopo, di una dimostrazione concreta che è distante da quello che può sembrare aspetti religiosi, ma che rientra in ambiti, diciamo, storici, antropologici e archeologici di quello che è successo a Torino.
Quello che è successo a Torino, perfetto. No, io volevo, se ti va bene Francesco, leggere un po' di queste grandiose, perché vengono dette al femminile, figlie di Urano stellato, perché effettivamente dai lini orfici bisogna ogni tanto leggersi qualcosa per ricordare, perché ricordate che chi non è in grado di ricordare è condannato a dover ricordare nuovamente e a rifare le esperienze. Lini orfici, profumo delle rinni. Questo vi ricordo che è il commento agli lini orfici che io ho fatto, è un altro libro che è tutto su internet e che ve lo potete scaricare. Ascoltate ed è onorate da tutti i risonanti che gridate a Veo, Tisifone a letto e divina Megera, notturne, che occupate le case sotto recessi profondi dall'atrio caliginoso, presso la sacra acqua di Stige, sempre sdegnate, con i disegni empi dei mortali, furiose, alterate, salutate con gioia le punizioni, vestite di pelli vendicatrici, potentissime, fate molto soffrire Ctoni e Diade, fanciulle spaventose, dalle forme cangianti, aeree invisibili, veloci nella corsa come il pensiero. Infatti, se le rapide vampe del sole, né della luna, e la virtù della saggezza e dell'audacia operosa, grazia ne dà della né della vita di splendida bellissima giovinezza, senza di voi risveglia le gioie della vita, ma sempre sulle infinite stirpi di tutti i mortali sorvegliate l'occhio di giustizia, essendo sempre giudici, ma dee, moire, con serpenti per capelli multiformi, trasformate in dolce benevolenza l'attesa della vita. Questo è da Inni Orfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione a Gabriella Ricciardelli. E vediamo il commento del paganesimo politeista. Le dee erinni, il patto che Urano stellato fa con Cronos. Sono le dee delle dee così grandi da essere a fondamento della costruzione della consapevolezza dell'intero universo. Cronos taglia i genitali ad Urano stellato. Con questa azione Cronos si conquista il diritto di imporre il mutamento come elemento oggettivo nel quale nuove coscienze, i nuovi dei, si costruiranno. Due condizioni pone Urano stellato: amicizia e contesa furente. L'aspetto più estremo dell'amicizia, il camminare assieme, l'affrontare insieme le contraddizioni della vita, è la fusione, e la fusione è Afrodite. L'aspetto più estremo della contesa è la distruzione di una parte della relazione, e sono le erinni. Nell'assimilazione fra la religione della Grecia antica e quella dell'antica Roma, le erinni sono identificate con le furie. Mentre le furie vengono espresse per se stesse, le erinni, come in quest'inno è dedicato, si esprimono in funzione di giustizia. Le furie che nascono come pretesa di giustizia sono le erinni. Le erinni, come Afrodite, quando si scatenano nell'essere umano, hanno lo scopo di sciogliere i legamenti emozionali, i legamenti costrittivi, i dogmi di verità imposti, i condizionamenti educazionali. Ogni costrizione si scioglie. Se il loro scatenarsi scioglie ogni costrizione, allora il male, l'ingiustizia, davanti al quale si scatenano, è quello che costruisce la costrizione, che impone l'ingiustizia, che impone un condizionamento educazionale che impedisce lo sviluppo della persona, che impone i legamenti costrittivi. Le erinni non sono furie, ma l'urlo di giustizia dell'essere umano al quale sono precluse ogni forma di strategia attraverso la quale costruire se stesso. Comprendiamo da questo punto di vista dove dimorano le erinni, che occupate le case sotto recessi profondi nell'antro caliginoso presso la sacra acqua di Stige. Abitano nel tartaro profondo del cuore dell'essere umano. E l'essere umano le chiama e le invoca quando la costrizione raggiunge una tale gravità che si rende necessario manifestare, sempre sdegnate coi disegni empi dei mortali, furiosa, altere, salutate con gioia le punizioni, vestite di pelli, vendicatrici, potentissime, fate molto soffrire Ctoni e Diadi, fanciulle spaventose dalle forme cangianti, aeree invisibili, veloci, nella corsa come il pensiero. Infatti, nelle rapide vampe del sole, né della luna, e la virtù della saggezza e dell'audacia operosa grazia, né della vita di splendida bellissima giovinezza, senza di voi risveglia le gioie della vita. Le rinni hanno i serpenti per capelli. Il serpente è il simbolo della vita, sta sul bastone di Esculapio. Capelli sono aggrovigliati, dunque le rinni manifestano tutto loro stesse. Quando la vita è aggrovigliata, è impossibilitata ad esprimersi. Afrodite e Erinni sono le condizioni poste da Urano stellato, affinché la vita, che sarebbe sorta esprimendo Crono, non fossero posti legamenti e costrizioni atte a distruggerla. Così le erinni sono pronte a scatenarsi affinché la vita possa esprimersi. Esiste la distruzione, esiste l'annientamento, che può essere spacciato per furia, ma non è espressione del potere di essere delle erinni, è necessità di appropriazione. Quando le parole gentili e suadenti non sono sufficienti per mettere in ginocchio le persone, allora interviene la violenza dell'annientamento e della distruzione. Ma la violenza non è erinni, è disprezzo per la vita. Dalla Bibbia, primo libro dei Re, 18:39. È il Signore il vero Dio, è il Signore il vero Dio, il Signore il vero Dio. Allora Elia ordinò loro: prendete i profeti di Baal, non ne scampi nemmeno uno, ed essi li presero. Poi egli li fece scendere presso il torrente Cison, dove li sgozzò. Questo è il comportamento dei cristiani, non è il comportamento delle erinni. E a questo risponde il Gesù di Nazareth: intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Luca 19:27. E Gesù dei cristiani distrugge la vita civile degli esseri umani. E ancora: entrato quindi nel tempio e si mise a cacciare i venditori, dicendo: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una caverna di ladri. Luca 19:45. Così il dettame dei Dio dei cristiani vengono messi in pratica, il loro Dio ordina di sottomettere e costruire dipendenza, e i cristiani eseguono. Nel 341 un editto attribuito a Costante si allontanava dai toni abituali del dettato cancelleresco, proclamando: «Cesset superstitio sacrificiorum aboleatur insania». Poco dopo, nel 346, il sovrano dispose l'immediata chiusura dei templi cittadini e nel 356 la chiusura di tutti i templi senza eccezione. In tal modo gli uomini malvagi non avrebbero più potuto fare del male. Questa era la giustificazione ufficiale per l'attacco che si stava sferrando contro gli edifici di culto dei pagani. Già la giustificazione ufficiale per l'attacco che si stava sferrando contro edifici di culto già la giustificazione ufficiale per l'ingresso dei templi, per l'offerta di sacrifici e l'adoratore degli idoli, gli dei, Costanzo aveva decretato la confisca dei beni e la pena di morte. Su chi compie simili misfatti si abbatterà la spada della vendetta. A tal fine Costanzo fu il primo imperatore cristiano a punire con la pena di morte e il sequestro del patrimonio da parte del fisco la pratica dei culti pagani. Anche i governatori provinciali che avessero assunto un atteggiamento troppo indulgente verso la religione tradizionale fu minacciata la confisca dei beni. Storia criminale del cristianesimo, Karl Deister, volume primo. Nel 1789 l'impeto e il furore di giustizia delle erinni proruppe come un Efesto che per troppo tempo aveva trattenuto il suo fuoco, e il loro grido Evoè spezzò le condizioni e le costrizioni, liberté, fraternité, égalité. Anche noi con gli orfici possiamo cantare quest'inno, consapevoli che dentro il tarto del nostro cuore ci sono le forze dei capelli di serpente, pronte a scatenarsi quando evochiamo giustizia. E dunque, ascoltate, dee onorate da tutti i risonanti, che gridate voi. Tisifone, Aletto e Divina Megera, notturne, che occupate le case sotto recessi profondi dell'antro caliginoso, presso la sacra acqua di Stige, sempre sdegnate coi disegni empi dei mortali, furiose, altere, salutate con gioia le punizioni, vestite di pelli vendicatrici, potentissime, fate molto soffrire, Ctonie, diade, fanciulle spaventose, dalle forme cangianti, aeree invisibili, veloci, della corsa come il pensiero, infatti né le rapide vampe del sole, né della luna, e la virtù della saggezza e dell'audacia operosa, grazia, né della vita di splendida bellissima giovinezza, senza di voi risveglia le gioie della vita, ma sempre sulle infinite stirpi di tutti i mortali, sorvegliate l'occhio di giustizia, essendo sempre giudici. Ma dee moire, con serpenti per capelli multiformi, trasformate in dolce e benevole l'attesa della vita. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Francesco?
Sì, ecco, io vorrei aggiungere alcune piccole analisi ad alcune frasi che per me sono significative in questo testo. È una frase che viene inserita, dice appunto che le reni sono dei recessi profondi. Recessi profondi è chiaramente un qualcosa di significativo, cioè significa che in qualche parte nascosta o intorno a noi, dentro di noi, esiste un qualcosa a cui noi possiamo attingere, a cui possiamo ritrovare. Non è un qualcosa che ci viene dato, che ci viene imposto, che ci viene paracadutato, spinto o donato. Ma è qualcosa che noi ci appartiene, che è un recesso profondo che noi dovremmo andare a cercare. E questa ricerca, questa cerca, non può essere fatta da altri, ma solo da noi stessi. E significa chiaramente che in noi, in questa profondità, esiste una possibilità di avere qualcosa, di avere appunto un qualcosa di fondamentale. Un'altra caratteristica appunto delle erini è quella di essere delle vendicatrici. Ma le vendicatrici perché? Noi sappiamo che l'uomo, l'umanità, il singolo, le comunità sono continuamente offese, sono continuamente attaccate, demolite, cancellate. E questo è un attacco profondo alla vita, ma alla vita non può essere cancellata, la vita alla fine si vendica. Logicamente è una vendetta forte, violenta, fortissima, proprio perché il monoteismo attacca profondamente l'esistenza, cerca di entrare in ogni ganglio, in ogni realtà, in ogni contatto, in ogni aspetto. E quando la vita viene in maniera così pesantemente attaccata si può soltanto vendicare e di conseguenza viviamo nell'epoca delle erinni. Ma un'altra cosa fondamentale delle erinni che si dice ogni divinità è la velocità, cioè nel senso che è vita, perché la velocità non è essere fermi, non è essere stati, significa essere anche movimento, trasformazione, corsa, cercare, significa anche essere capaci di intuire velocemente una cosa, di cercare di realizzarla. Al contrario di quello che viene proposto sempre con i sistemi religiosi del monoteismo, cioè quelli di essere fermi nell'attesa della venuta del Messia, nell'attesa della venuta del Salvatore. Qua si dice che ogni divinità non è ferma, non è autosufficiente e dipendente, ma deve percorrere uno spazio che anche noi uomini percorriamo. E qual è lo spazio più profondo, più lungo, più essenziale che non la vita? Di conseguenza la nostra vita non può essere vissuta in maniera statica nell'attesa del Salvatore o nell'attesa del giudizio, ma deve essere vissuta con velocità e con intensità. E questo è anche un insegnamento di ogni divinità, non solo delle erinni. Ma poi una cosa che appartiene anche agli erinni è quella del risveglio, cioè nel senso che le divinità in ogni paganesimo, in ogni realtà non monoteistica, non portano una conversione, non portano delle novità, ma portano al risveglio. Noi abbiamo avuto anche nella storia dell'arte continuamente richiami continui all'immagine di ninfe dormienti che venivano risvegliate da satiri o da divinità, e che è implicito dire chiaramente che la divinità che è attorno a noi non ci porta qualcosa di nuovo, ma ci attrae verso l'esterno, ci attrae verso la vita, ci attrae verso il mondo, e ci dice che noi dobbiamo risvegliarci a questo, che la divinità può soltanto compiere lo sforzo, darti lo stimolo di rompere lo schematismo, di risvegliarti, ma se tu non ti risvegli non potrai mai osservare la realtà, il mondo e non avere sensibilità. Ma un'altra cosa che gli erini hanno è la caratteristica della giustizia, cioè non c'è un'invocazione a un giudice supremo, non c'è un'invocazione a un Dio creatore, non c'è un'invocazione al giudice, ma in se stesse sono giustizia.
Non c'è un'invocazione alla pace, c'è un'invocazione alla giustizia, che cosa opposta alla pace. Sì. Cioè noi come pagani politici siamo legati alla giustizia, non tanto alla pace. La pace c'è solo se, come manifestazione di giustizia, senza giustizia non c'è pace. Tanto per...
Sì, ma una cosa fondamentale nella giustizia è che anche gli erini dicono è che nessuno questa giustizia gliela racconta, non è che gli erini amano la giustizia perché si sono letti un libro sacro, perché si sono letti il codice civile, cioè in sé hanno, diciamo, l'anima, hanno il percepire, hanno la giustizia, cioè sanno cos'è la giustizia, la sanno riconoscere, non hanno bisogno che un padre o che un figlio gli venga a raccontare cos'è la giustizia, non hanno bisogno che qualcuno gli detti le tavole della legge. La loro natura, la loro essenza, la loro vita li dice chiaramente, li fa in base alla loro sensibilità cos'è giusto e cos'è ingiusto, e di conseguenza nel monoteismo abbiamo soltanto un Dio giudicatore, abbiamo soltanto una realtà esterna all'uomo che giudica. In realtà
giudica per i suoi capricci.
Esatto, poi tra l'altro questo è anche uno dei tanti aspetti. Invece nella realtà le erinni sanno, come ogni divinità e come ogni uomo sa intuire immediatamente la distanza e la differenza tra una cosa che è giusta e una cosa che è ingiusta. E soprattutto ricordiamoci che le erinni sono sempre vendette e sono giustizia, cioè nel senso che lo scopo della giustizia è anche quello di vendicarsi, ma vendicarsi significa chiaramente anche non distruggere quello che ci appartiene, cioè nel senso
più che di essere, sarebbe riaffermarsi.
Comunque diciamo, la vita offesa si vendica sempre, esatto. Cioè di conseguenza da qui non ci scappa. Il monoteismo sono migliaia di anni che offende la vita, e la vita si può soltanto vendicare di questo, proprio perché è messa in un angolo, viene attaccata in maniera pesante, non si può pretendere che sia pacifica.
No. Okay, mentre stai friggendo sui roghi non è che ti vengono molte idee pacifiche. Per provare, che i monoteisti provassero per vedere quante idee pacifiche gli vengono mentre sono sui roghi.
E di conseguenza appunto io dico che queste, anche queste divinità danno un contributo a chi li voglia comprendere. Sentivo proprio una persona parlare lunedì scorso che diceva: ma perché la nostra cultura è così assurda? Diceva che basta leggere una cavata della Bibbia e immediatamente tutti quanti si credono, cioè nel senso, il passaggio del Mar Rosso è un dogma di fede, la gente lo accetta, e quando noi diciamo che gli dèi ci sono a fianco non ci credono.
Sì, no, in effetti si arriva anche a questa assurda, cioè, vabbè, noi siamo anche in grado di dimostrare la realtà degli dèi, perché? Perché abbiamo una visione della vita. Ma lo vedi un cristiano dimostrare la realtà del suo Dio?
Sì.
Lo ha relegato a una trascendenza come mistero di fede. Cioè, insomma.
Sì, no, ma vedi, ma giustamente quella persona gli diceva: ma perché viene dato credito a un testo che dice che il Dio dei cristiani separò le acque del Mar Rosso? E se io dico che una divinità di qualsiasi parte fa una cosa diversa, non è vero, quella cosa non è vera. È un raccontino fantastico, una fiaba. Cioè, dove sta la discriminante, dove sta la separazione fra queste cose? Cioè, esistono veramente qualcosa di abissale in questo senso.
Scusa Francesco, proprio su questo, no? L'avevo già aperto da mezz'ora. No? E sulla Repubblica del 2 febbraio del 2003, no? Gli archeologi ritrovano Troia laddove Omero la descrisse. Sì. E il giornale ci tiene a puntualizzare, ma il poema resta una favola. Cioè, nessuno di noi ha mai pensato che il poema non fosse un poema o una favola. Cioè, nessuno di noi questo l'ha mai pensato. Però in effetti della Bibbia bisogna proprio pensarci. Ogni volta che trovano, qui ci ha bevuto la Sacra Famiglia mentre andava in Egitto. No, ma chi te lo ha detto? Perché c'era un pozzo, vabbè. E allora è vero, cioè, abbiamo queste storie, no? Cioè, ogni volta che c'è qualcosa, cioè, c'è un nome su una pietra, allora sicuramente è esistito, no?
Sì,
cioè, puttanate di questo tipo. Ma noi sappiamo benissimo che tutto il poema è un poema, ed è un grande poema, ed è un poema simbolico. Naturalmente nei simboli va a leggersi, va a leggersi anche nella storia dell'uomo. Niente, questo qua praticamente hanno scoperto che Troia stava nella descrizione morfologica dei terreni fatta da Omero, tutto là, insomma. Cioè praticamente Omero aveva cognizione di causa del posto dove la storia è avvenuta.
Sì, ma almeno era un qualcuno che si riconnetteva e si collegava alla realtà, e poi con la sua capacità poetica la raccontava. Certo. Ma non era pura invenzione, ma anche noi sappiamo che tutti i racconti mitologici non sono pura invenzione. Cioè ogni racconto mitologico, la gente pretende di dare valore alla Bibbia, benissimo, lo stesso valore che loro danno alla Bibbia lo devono dare anche a ogni mitologia di ogni popolo in ogni continente.
Beh, ma si potrebbe tranquillamente prendere tutte le divinità che intervengono all'interno della guerra di Troia e leggerle come manifestazione del divino all'interno delle azioni degli uomini. E guarda che più o meno siamo là, potremmo tranquillamente farlo, cioè non c'è nessun problema. Cioè, un conto è che noi umanizziamo la figura del Dio che combatte, ma in realtà possiamo anche trasformarla come forze che intercorrono nelle contraddizioni che gli uomini stanno vivendo e stanno provocando. Non è che sia molto fantastico, al di là di ogni condizione.
Sì, ecco, io se dici parlerei di alcune cosette di attualità,
sì.
Che danno anche la dimostrazione di quanto profondamente abbia inciso il monoteismo nell'azione culturale italiana. Allora, è partita una mostra sugli antichi egizi a Torino, e questa volta viene esposto un papiro antico che ha un'immaginazione erotica. Io chiedo agli ascoltatori: quando mai si è mai parlato della sessualità, o si è mai parlato appunto di qualcosa che avesse a che fare con la sessualità degli antichi? Io ricordo, tanto per dire, le le riaffigurazioni di alcune divinità con aspetti sessuali degli antichi non sono mai state pubblicate, cioè sono andate sempre nei libri di mitologia.
A Pompei sono state oscurate?
Sì, sì, no, ma io ricordo un semplice particolare. Esiste ad esempio una versione egiziana di Pan, che è il dio Min, che nessuno conosce e non esistono neanche raffigurazioni, non si trovano. Questa raffigurazione è stata pubblicata 2 anni fa sul giornale di Vicenza perché una giornalista, che voglio ricordare che è Maria Teresa di Rani, fece una scoperta di alcuni testi erotici all'interno di un convento in cui c'erano delle riprese di culti particolari orgiastici e chiese all'istituto delle dritte e noi gli fornimmo quel poco materiale che avevamo a disposizione sul discorso della sessualità degli antichi. Soltanto in quel momento fu pubblicata la foto di un disegno che raffigurava il dio Min, perché era inserito all'interno di un contesto culturale storico. Benissimo. Questa mostra sugli antichi egizi a Roma, a Torino, nel catalogo questo papiro è stato omesso, non è stato inserito nel catalogo della mostra perché offende, perché logicamente è scandaloso, perché dà un'immagine ben diversa da quello che si viene a raccontare degli antichi egizi, cioè che anche loro avevano una vita. Ma la cosa più divertente di questo papiro che è stato scoperto, è la prima volta che è sempre stato negli archivi, non è mai stato pubblicato. Eva Cantarella scrive: verrà esposto per la prima volta un papiro dove sono presentate alcune scene sessuali. La notizia dell'esibizione ha portato il disappunto anche della direttrice, dice sta suscitando una reazione, come dire, di sessuomani. E dice sempre Eva Cantarella: del fatto che i documenti erotici egizi in Italia vengono esposti agli elementi di musei solo da pochissimo tempo, quando lo sono, questo è il vero problema, io credo, la mancanza di abitudini di vedere immagini erotiche nei luoghi alti della cultura. Ma qual è il motivo particolare di questo papiro? Questo è un papiro che ha una lunghezza, mi sembra, di 1,70 m. Dice: non avvengono tra divinità della fertilità, cosa assai più frequente, ma tra semplici uomini e donne. Cioè, qui non sono raffigurati i faraoni, non sono raffigurati Horus, non è rifatto Osiride, no, avvengono 1,70 m, tenete conto che è stato scoperto nel 1700 questo papiro, e nessuno l'ha mai visto. Ma da dove viene questo papiro? Questo papiro viene da uno scavo fatto in un villaggio in cui risiedevano le persone che avevano costruito le piramidi. Dice: il villaggio fu abbandonato al termine della costruzione della piramide, rimase intatto e di conseguenza, scavandolo, fu possibile recuperare anche questo papiro, in cui non c'erano le raffigurazioni né di divinità ma di uomini e donne semplicissimi, intenti in attività sessuale. Io non penso che uno schiavo sfruttato, martellato, sanguinante, abbia la forza terminata di costruire, come si raccontano le piramidi, di tornarsi nel suo villaggio e di stare lì tranquillo a dipingere 1,70 m di raffigurazioni erotiche. Cioè, e soprattutto questo qua non è una cosa neanche talmente rara, perché quando finisce il lavoro, anzi, lo lascia là, cioè, nel senso che non gli dà neanche...
Come se uno abbandonasse il suo giornalino erotico da qualche parte.
E questo è stato trovato appunto in un villaggio in cui risiedevano le famiglie di chi lavorava alla costruzione delle piramidi. Certo che, sai, la gente è abituata a pensare alle sofferenze degli ebrei in Egitto, del faraone cattivo, che era così violento, così cattivo, e sai, la Bibbia l'ha dipinto come veramente uno schiavista. In realtà questi avevano una loro città, terminato, hanno lasciato lì questa testimonianza. E allora,
vuol dire che il giornalino non gli serviva più, insomma, andavano da un'altra parte.
Sì, ma io non penso che, come ci hanno dimenticato la schiavitù nell'antico, certo, Egitto, qualcuno, io non so se gli schiavi d'Africa portati negli Stati Uniti avevano la possibilità e il tempo di sviluppare una simile cosa, e non penso che neanche tutta la schiavitù che ci fu in Europa dopo il cristianesimo, gli schiavi avessero queste possibilità.
Ricordo una cosetta, adesso non ricordo letteralmente l'articolo della Costituzione della Repubblica Italiana, però vado a memoria, per cui se non è precisa citazione, passatemela. L'arte non è mai pornografia, cioè non è mai condannata per amoralità. ed è un articolo importante nella nostra Costituzione che non è mai stato rivendicato, se non riaffermato, credo, dalla Corte di Cassazione, riferita a un personaggio che aveva scolpito un grande pene in giardino. Pertanto ricordatevi sempre che l'arte non è mai da condannare per pornografia o per amoralità. Il problema è che le persone, siccome non conoscono questo articolo della Costituzione, cioè questo comma o questo passo, non se ne avvalgono. Cioè, nel senso che anche se ci sono le leggi ci sono, ma se tu non te ne avvali delle leggi e accetti, esatto, l'interpretazione dell'accusatore, è come se la legge non esistesse. Se tu sei convinto che quello sia una cosa amorale e non reagisci, cioè non hai gli strumenti per reagire, subisci quello che è un attacco e tu sei convinto che lui abbia ragione. Invece ricordatevi sempre che c'è un articolo della Costituzione che recita questo e che avvalendosi degli articoli della Corte Costituzionale non si può essere condannati. Cioè, la Carta Costituzionale, ciò che lei ti garantisce e tu lo rivendichi all'interno del tuo fare, nessuno ti può mai condannare. Al limite si può contestare la tua interpretazione, ma non puoi essere condannato. Ricordatevelo bene questo, eh? Non è uno scherzo. Cioè, la Carta Costituzionale noi non siamo in grado di usarla. Perché? Perché siamo convinti che servono degli strumenti chissà che cosa per usarlo, invece quello che è opinabile, quello che è all'interno dell'opinione è importantissimo. E ricordatevi anche che per applicare quei commi, quelle regole, bisogna incazzarsi, cioè bisogna effettivamente esprimere le rini, cioè quando qualcuno dice questo è pornografico dovete incazzarvi come delle iene, come delle rini. Cioè, ricordate, però non incazzarvi gratuitamente, incazzarvi per difendere quell'articolo della Corte Costituzionale che vi consente di fare questo, per cui diventa una difesa della Carta Costituzionale.
Sì, io voglio aggiungere un'altra cosa, visto che sono momenti di attualità in cui si parla moltissimo di presunti scontri tra Occidente ed Oriente ed altre cose di superiorità della cultura americana. Io voglio ricordare che il ministro della giustizia americano ha speso $8,000 per coprire il seno a uno stato della giustizia, perché ogni volta che entrava il ministero della giustizia
si arrapava, si turbava
di questo seno,
si citava,
e allora qualcuno...
non gli piaceva farsi vedere citato dai suoi collaboratori e allora ha fatto coprire, cioè questo, diciamo le cose come stanno,
sì, no, ha speso $8,000 per comprare un drappo per coprire questo seno. Logicamente poi ci vengono a dire che gli integralisti sono dall'altra parte. Ma questo qui è un bianco, un americano che dovrebbe essere, dico, il massimo della libertà, in realtà spende $8,000. Poi sappiamo che il governo americano spende milioni di dollari per le campagne appunto per portare la gente vergine al matrimonio. Bene, ho trovato una foto sul Venerdì della Repubblica. Io avevo citato, parlando appunto di Baghdad come città laica in cui vengono portati i film di Tinto Brass, però si parlava soltanto, ho trovato una foto interessante. Allora, è la foto delle locandine dei cinema di Baghdad.
Sì.
Allora, su una locandina attaccata tranquillamente per strada, io voglio ricordare un semplice particolare. Negli Stati Uniti esiste una commissione di censura che stabilisce quale pubblicità della pubblicità intima possa andare in televisione. Cioè, esiste nel 2003, esiste questo. Io ricordo che ci fu un regista che venne a Bassano e un amico l'accompagnò a farsi un giro per Bassano per vedere la pubblicità. Alla fine lui disse: metà delle persone che hanno fatto questa pubblicità se fossero stati sarebbero già in galera per oscenità. Benissimo. A Baghdad, sui muri della città, c'è un poster di un film che molti italiani conoscono, che si chiama Zucchero, miele e peperoncino. C'è questo film, c'è la raffigurazione banda svestita della Fennec. Ma siccome urtava la morale, non è che abbiano tolto il film, quel pennarello gli hanno fatto un reggiseno e gli hanno fatto una tutina a rete. Non hanno avuto problemi nell'esporla, si sono limitati a dipingere quel pennarello come se scarabocchia i ragazzini sui poster, gli hanno fatto il reggiseno, ma anche in maniera molto maldestra, gli hanno fatto una maglietta a rete e hanno esposto il poster.
Si capiva che nel film era nuda, insomma.
Ecco, questi qua sarebbero gli integralisti musulmani. Ma allora io mi chiedo, se qualcuno vuole andare a bombardare Baghdad, è forse perché questi sono integralisti o forse perché sono più laici rispetto agli Stati Uniti? Ecco, e ha solo visto che siamo in tematica del genere. Io questa foto me la potrei rimettere anche su internet, perché dà la dimostrazione, mettendo in contrasto il ministro della giustizia americano come questo
io,
fatto?
Io so, conoscevo, più vi conosco, la storia dei movimenti di liberazione dei paesi arabi, e conoscevo la storia dello sviluppo del partito Baath, che fu uno dei partiti che arrivò al potere praticamente in vari paesi arabi, tipo la Siria, tipo l'Iraq, eccetera, e le battaglie che questo partito, adesso ormai si sono dimenticate perché i dittatori hanno un po' accentrato su di sé, sulla loro persona, quello che erano le idee del partito, però questi partiti sono stati fondamentali proprio per limitare quello che era l'integralismo islamico, ed è soltanto dalla fine di quello che erano le tensioni socialiste, ci chiamiamole così, all'interno dei paesi arabi, che l'integralismo è uscito fuori. D'altronde loro hanno fallito, cioè non sono stati completi nella costruzione delle società arabe, e quando succede questo l'integralismo dopo emerge, l'integralismo prende piede. Però in Iraq in particolare, ricordiamo che l'Iraq sta in un posto che è storico per noi, cioè in Iraq c'è la grande Babilonia, non ce lo dimentichiamo, io sono stato uno dei punti chiave delle civiltà, ebbene là il livello culturale, cioè il livello sociale è molto più diciamo così, liberale, liberista di quello che è in altri paesi arabi. E d'altronde i dittatori sono dittatori da tutte le parti del mondo e accentrano le cose, per cui noi centriamo l'attenzione più su Saddam che non sulla società irachena, per cui ci sfuggono molte cose che sono importanti nella società. Come diceva Umberto Eco in una sua bustina, diceva che lui era stato invitato in Spagna durante Franco a tenere una conferenza, no? E lui dice: io in Spagna con Franco, i franchisti, i fascisti, mai. E allora qualche intellettuale gli spiegò: vabbè, ci sono i franchisti, il fascismo, però che c'è anche intellettuali che si muove, cioè c'è della gente che sta tentando di fare discorsi diversi, se tu vieni a tenere la tua conferenza, chiaramente aiuti, porti le tue idee, la tua novità, no? E da allora Umberto Eco disse: vabbè, vado dappertutto, cioè in fondo sono un intellettuale, faccio l'intellettuale, non faccio il politico e discuto con tutti. Ebbene, questo avviene nelle società anche irachena, anche iraniana, perché non dimentichiamoci che se c'è un regime di merda esiste la gente che cerca di vivere, cerca i suoi spazi, per cui abbiamo i comportamenti di merda, squallidi, infami, ma abbiamo anche i comportamenti eroici delle persone, cioè non dimentichiamo questo. Abbiamo il salto del fuoco, abbiamo i riti del fuoco che stanno venendo fuori in Iran in maniera preponderante e stanno coalizzando anche la protesta contro il regime, per cui non dimentichiamoci mai questo. E quando arriva la guerra a bombardare, esistono le migliaia di bombe, tutto quello che è la tensione del cambiamento viene fatta sparire immediatamente, per cui rifletterei un pochino su questo.
Ecco, allora appunto quando qualcuno ci dice che l'Occidente è ben superiore e di là ci sono gli integralisti, io vorrei leggere una piccola frase scritta in un documento del Comitato Etico del Piemonte, cioè che dà la dimostrazione di come si, anche qui in Occidente, e le cose sono veramente gravi dal punto di vista dell'integralismo cattolico e cristiano. Tutti sanno appunto che esiste un tentativo molto consistente, fortissimo, di bloccare questo diritto. Scrive il Comitato Etico del Piemonte, cioè perciò un organismo ufficiale, dice: il cristianesimo, allora aperte virgolette, il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare ha nella sua storia confusioni frequenti di sofferenza fisica e sofferenza mentale e tentativo di avviare le anime al penitimento sollecitando i corpi, non è il caso di rinnovarle, chiuse virgolette. Questo lo scrive il Comitato Etico del Piemonte parlando dell'aborto. Tutti sanno la campagna che viene fatta, e addirittura c'è una donna medico che dice: fa neppure più le femministe si occupano dell'aborto.
Infatti.
Ecco, e questa è una cosa, cioè, rendetevi conto che il Comitato Etico del Piemonte è un organismo ufficiale, dovendo sostenere il diritto delle persone, delle donne ad abortire, è stato costretto a scrivere questo, e lo ripetiamo: il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare ha nella sua storia confusioni frequenti di sofferenza fisica e sofferenza morale e tentativi di avviare le anime al pentimento sollecitando i corpi, non è il caso di rinnovarle, Questo lo dicono gente che è una certa pagana, ma gente che si rende conto che esiste una discriminante tra la vita, il diritto di esistenza delle persone, la libertà delle persone e una visione monoteistica. Penso che vorrei chiedermi dov'è l'integralismo a questo punto.
049-700-700 e 049-700-800.
Ricordo anche, tra l'altro, visto che appunto Claudio, puoi pure attaccare i telefoni, che chi volesse contattarci nei pochi minuti dopo che noi andiamo via dalla trasmissione, esiste anche la possibilità di chiamare in privato al 700-777, sempre 049 è il prefisso telefonico, cioè nel senso che certe volte alcuni ascoltatori non riescono a intervenire o vogliono dirsi qualcosa, hanno anche questa possibilità. Sì, pronto? Pronto?
Ciao. Aspetta che abbasso qua, cavolo.
Sì, ok.
Ecco, intanto mi sento via telefono, no?
Sì.
Ecco, perfetto. Senti, io ho sentito quello che stavate dicendo, no? In generale un po' di tutto. Avevo una cosa da dirvi, visto che avete letto dei passi relativi alla Bibbia, mi pare.
Alcune citazioni.
Ecco, io ho, siccome è 10 anni che sto facendo un cammino interiore, cercando di scoprire le cose anche dagli indizi, tra virgolette, che ci sono in questi scritti, e non solo in questi scritti, sono un po' in tutti gli scritti delle varie culture religiose, a prescindere dalla religione comunque, ho visto una cosa, a un certo punto mi sono chiesto da dove venivano fuori i 10 comandamenti, no? Non so se lo sapete voi da dove sono fuori.
Di.
Ecco, praticamente dal Deuteronomio 20 o Esodo 5, no? E sono andato a vedermi un attimo come erano messi lì, perché mi sembrava un po' troppo semplicistica come la Chiesa butta al popolo i 10 comandamenti. E lì c'è un papiro, non ci sono queste 10 frasette.
Un bel casino, sì.
È un bel casino, ma fra l'altro con riferimenti molto più profondi di quanto non fossero, sì, non semplicistici come li vediamo noi. Cioè, anche il più semplice, non avrai altro Dio al di fuori di me, in realtà non parla di un discorso improntato al monoteismo o che io sono ma ha un discorso di non cercare qualche cosa all'esterno quando c'è all'interno, e via via così, andando avanti anche per riferimenti a...
questa è una tua interpretazione.
Ma un'interpretazione che l'ho, fra l'altro, constatata anche con un teologo di con le palle, nel vero.
No, chiariamoci una cosa, adesso faccio fatica a parlare per telefono perché ho qua tutto che mi fischia.
Io spero.
Aspetta, prova a chiudere.
È chiuso?
Niente, c'è sempre tutto quanto che fischia.
Vabbè, ascolta per radio allora.
Ascolta per radio.
Sì, va bene, d'accordo, grazie, ciao.
Allora, chiariamoci una cosetta. E le interpretazioni del teologo sono interpretazioni truffaldine, nel senso che quando il Dio dei cristiani dice io sono il tuo Dio, significa io sono il tuo padrone e tu non ti cerchi altri padroni, perché l'unica concezione cristiana della vita è che esistono dei padroni. Allora, l'unica concezione cristiana della vita è che ci sono i padroni. Io sono il tuo unico padrone e tu non ti vai a cercare nessun altro padrone. Questa è l'unica interpretazione corretta di quei passi. Chiaramente un teologo non può interpretarlo in quel modo, perché non può farti dire tu sei solo una bestia di un gregge che deve andare al macello, ma ti va a raccontare che tu sei le cose dentro di te non te le vai a trovare dagli altri. Però se tu vuoi leggerti la reale interpretazione di questo, non ti fai altro che leggerti tutti i massacri che ci sono stati dalla Chiesa Cattolica proprio per imporsi come padrona nella storia. Cioè questa ti dà l'interpretazione corretta di quei passi. Dopodiché, chiaramente, tu ci puoi giocare finché vuoi sulle cose. Tu puoi anche elaborare dei concetti di libertà all'interno dei concetti di verità. Il problema qual è? È che se tu elabori una nuova concezione, sia della Bibbia, sia del cristianesimo, cioè, devi imporla, e tutti quelli che hanno tentato di imporla si chiamano eretici, sia grandi che piccoli, e sono finiti sui roghi bruciati vivi. Per cui, se tu vuoi interpretare in maniera diversa, lo puoi fare, ma vai sul rogo. È chiaro questo? Pertanto, l'unica interpretazione corretta fatta dalla Bibbia è che il Dio dei cristiani si ritiene padrone degli uomini, si ritiene in contrapposizione a tutti gli altri dei e pretende di distruggere la vita e impedire agli uomini di cercarsi un altro padrone. E la storia dell'interpretazione di questo passo ce lo dà il comportamento della Chiesa Cattolica. Dopodiché, se tu vuoi interpretarlo nel senso che tu hai qualcosa dentro e che non vai a cercarti cose dentro ad altre persone, questa è una tua interpretazione personale. Però ti ripeto che se tu questa la mandavi fuori, cioè la rendi pubblica, tu sei considerato un eretico. E come eretico vai sul rogo. Wojtyla, quando è andato a dire in giro per avere la grazia bisognava comportarsi bene per essere una grazia di Dio, sarebbe stato bruciato sul rogo, esattamente come Pelagio, che diceva la stessa cosa, che è stato ammazzato. I trucchi noi li conosciamo, cioè nel senso che alcuni trucchi noi li conosciamo per vendere queste cose, però sono trucchi che vendono la sottomissione dell'uomo e sinceramente ci fanno un po' schifo.
Sì, ma poi il teologo sembra un saltimbanco, cioè nel senso è sempre uno che cerca di ingannare e giustificare l'ingiustificabile.
Oltretutto, ricordati che con noi sono sempre scappati come topi di fogna, cioè non hanno mai avuto il coraggio di confrontarsi con noi. Perché? Perché sanno che il loro Dio è solo un assassino.
Esatto, sì, no, ma questo qua è un classico, anche perché tenete conto che la Bibbia deve essere interpretata in maniera letterale, perché se giochiamo con l'interpretazione, e logicamente possono dire qualsiasi cosa, ma questo viene fatto proprio perché esiste la necessità fondamentale di ingannare. Ma io mi chiedo, la nostra vita non sarebbe ben diversa se noi lasciassimo perdere la Bibbia? Cioè, che bisogno ha l'umanità di un testo come la Bibbia? Sappiamo che la Bibbia è un testo che esiste solo da 2000 anni, benissimo, l'antichità dell'esistenza della vita sulla terra e la cultura dell'uomo ha milioni di anni. E a milioni di anni si continuano ad aggiungere. Ma rendiamoci conto di questa assurdità. Il pretendere di giudicare tutta l'esistenza del genere umano, dell'umanità, negli ultimi 2000 anni con qualcosa che è incomprensibile. Ricordiamo che la Bibbia era finalizzata soprattutto a mantenere in vita e organizzato, equalizzato un popolo. Non era destinata a scopi importanti o intellettuali, era soltanto un sistema di recinto dal tipo di vista religioso. Perché se uno va a prendere la Bibbia, troverà sempre un'enormità di attacchi ad altre divinità. Bene, ormai il tempo è in scadenza.
Allora, io vi ricordo, innanzitutto su internet trovate sempre tutto.
No, si ricorda il portale che è www.federazionepagana.com e da lì potete accedere a tutti quanti i siti.
Allora noi per un'altra oretta circa, no mezz'ora, perché dopo io devo anche andare a comprarmi la cena, visto che stasera monto subito di notte come lavoro, e resteremo in sala dibattiti, per cui
per una mezz'ora 7777.
Il numero di telefono è 049 700 777. Per un'altra mezz'ora circa ci trovate di là a parlare per telefono. Ok?
Bene.
Vi ricordo che questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per questa sera alle 19, che vi leggerò tutto quello che riesco a leggere in un'ora di Carlo Magno e i Sassoni, così capirete da dove è nato il percorso di stregoneria che noi abbiamo continuato, insomma, a sviluppare tutto il resto. E dopo vi do appuntamento per giovedì prossimo.
Bene, ciao a tutti.
Ciao a tutti e a risentirci. Vediamo un attimo.